Martedì 29 aprile 2014, torno le crombe a mano. Questa è la 31esima puntata del programma di informazione contro l'informazione su Radio Eustachio. E andiamo a leggere le crombe a mano della settimana. L'Iraq al voto.
Egitto, ancora condanne a morte e scontri studenti polizia. A fine maggio le elezioni presidenziali.
E poi torneremo ad occuparci della Repubblica Centrafricana. Migliaia di musulmani in fuga dalle violenze.
Magherini morto dopo l'arresto. Il 118 al medico. Ha due carabinieri sopra, è nudo.
Erano queste le crombe a mano della settimana. Come di consueto, la coda di Tension di Luke Gooding. E poi si parte.
Iraq. Il 28 aprile si sono svolte le elezioni per i militari in Iraq, per permettere alle forze armate di pattugliare i seggi durante il voto del 30 aprile. Nel primo giorno di voto, in diversi attentati, sono morte almeno 20 persone.
Il primo ministro iracheno Nouri al-Maliki è il favorito alle elezioni del 30 aprile in Iraq, malgrado la maggior parte degli iracheni giudichi deludente il suo governo. Le istituzioni in Iraq sono paralizzate dalla violenza che è ai livelli del 2007, con circa 3.000 vittime dall'inizio del 2014. Dal 2010 il Parlamento ha approvato solo 3 progetti di legge.
I sostenitori di al-Maliki, sciita, al potere dal 2006, sostengono che lui sia l'uomo forte, in grado di sconfiggere gli estremisti e di limitare le ingerenze straniere. Ma i suoi oppositori lo accusano di non aver fatto nulla contro la corruzione e per migliorare i servizi pubblici.
I suoi avversari accusano il premier di seguire le orme del dittatore Saddam Hussein. Sui mezzi di informazione escono sempre più notizie sul coinvolgimento dei familiari di al-Maliki, il figlio Hamad e due generi, di attività politiche ed economiche sospette, scrive Zuhar el-Jazairi. Secondo una regola non scritta ma accettata dai partiti politici iracheni, in Iraq il primo ministro è sciita, i curdi controllano la presidenza e i sunniti la presidenza del Parlamento.
Al momento al-Maliki sembra essere l'unico sciita in grado di ricoprire la carica di premier. Non era così nel 2010, quando la campagna elettorale era polarizzata tra al-Maliki e il suo rivale Iyad Hallawi, più laico.
Le divisioni all'interno dello schieramento sciita hanno reso difficile che emergesse un nuovo leader, spiega Azir Jabr, professore di scienze politiche dell'Università di Baghdad. Alle elezioni del 30 aprile sono chiamate alle urne 20 milioni di iracheni.
Egitto. Nuovo capitolo del maxi processo in Egitto contro i fratelli musulmani. Il tribunale di Minia ha condannato a morte questa mattina altri 683 militari, tra loro anche il leader della fratellanza musulmana Badieh. I pro-morsi sono accusati di aver partecipato a manifestazioni non autorizzate, poi sfociate in scontri lo scorso 14 agosto. Quella di oggi era il primo grado di giudizio. La sentenza definitiva è attesa il prossimo 21 giugno.
immediata la replica della fratellanza. Le condanne a morte pronunciate oggi sono espressione del fascismo e mostrano l'aspetto sanguinario del golpe militare che spinge la magistratura a commettere nuovi crimini contro l'umanità ed è a partecipare al terrorismo dello Stato. Così il portavoce della coalizione Atem Azzam, che su Facebook ha annunciato nuove manifestazioni di protesta.
Alla notizia della sentenza al Cairo, all'arresto all'università sono esplosi disordini tra gli studenti e la polizia. Sgomberato il campus dei dimostranti nei pressi della facoltà di agronomia. Testimoni riferiscono di una sparatoria che avrebbe provocato due feriti, numerosi gli studenti ricoverati perché intossicati dai gas lacrimogeni sparati dagli agenti.
In totale sono 1200 gli imputati. A marzo 529 attivisti sono stati condannati alla pena capitale. La sentenza è stata poi sottoposta al Gran Mufti che l'altra mattina ha convalidato la pena di morte per 37 di loro. Per tutti gli altri invece è stata commutata in ergastolo con possibilità di appello in Cassazione.
Non solo fratelli musulmani però. Il Tribunale degli Affari Urgenti del Cairo ha dichiarato fuori legge infatti il Movimento 6 Aprile, il più importante della rivolta di piazza contro l'ex presidente Mubarak. Il movimento è accusato di spionaggio e di aver commesso atti che hanno danneggiato l'immagine dello Stato egiziano. I leader del gruppo, in carcere dal dicembre scorso, sono stati condannati in appello a 3 anni di prigione, con l'accusa di disordine e incitamento alla violenza e per aver violato la legge sulle dimostrazioni. Oggi è ripreso inoltre anche il processo al Cairo contro un gruppo di giornalisti della TV satellitare Al Jazeera, accusati di sostenere i fratelli musulmani con la diffusione di notizie false.
Le nuove sentenze arrivano a circa un mese dalle prossime elezioni presidenziali previste il 26 e 27 maggio nel paese, che vedono l'ex comandante supremo delle forze armate Abdel Fattah al-Sisi candidato favorito alla presidenza. Al-Sisi in questi mesi ha promesso un rilancio dell'economia e il rilancio del paese. E ora vi facciamo ascoltare un commento di Giuseppe Acconcia, autore della Primavera egiziana, andato in onda su Radio Onda d'Urto.
Partiamo dalla prima, dalle condanne a morte contro i sostenitori dei fratelli musulmani. Il tentativo è quello di fare tabula rasa, cioè di cancellare la fratellanza dalla scena politica egiziana. La notizia di oggi è che sono 683 le condanne a morte, d'altra parte 492 dei 528 condannati lo scorso marzo, le loro condanne sono state commutate dalla pena di morte all'ergastolo. Questa sentenza fa parte di un processo che coinvolge 1200 sostenitori dei fratelli musulmani, si riferisce agli scontri che ci sono stati a Minia, cioè una città dell'Alto Egitto, dopo la strage di Rabe el Adawiya. La strage di Rabe el Adawiya si è svolta nell'agosto del 2013 ed è conseguente all'occupazione di Medinet Nasser, cioè di un quartiere del Cairo, da parte dei fratelli musulmani dopo il colpo di Stato del 3 luglio che ha deposto l'ex presidente Mohamed Morsi. Gli accusati, e quindi tra questi le 600 condanne a morte, riguardano manifestazioni non autorizzate seguenti allo sgombero della piazza di Rabe el Adawiya, istigazione la violenza e quindi affiliati ai fratelli musulmani che avrebbero usato violenza contro la polizia o altri che si opponevano alle loro manifestazioni e incendi di edifici pubblici. In realtà a Minia si sono registrate le violenze più dure dopo lo sgombero della piazza Rabe el Adawiya, e quindi questa sentenza va letta all'interno di quelle manifestazioni e comunque è un segno fortissimo della volontà delle di escludere i fratelli musulmani dalla scena politica. La prima reazione viene dalla Turchia, che parla di sentenza vergognosa per il mondo intero, quindi è molto grave che si colpisca in questo modo la fratellanza musulmana e soprattutto che si colpisca uno dei leader del movimento, Mohamed Badie, la guida suprema, che fa parte delle persone che sono state condannate a morte. Questo si scrive in un quadro generale in cui la fratellanza viene direttamente colpita. Ci sono state pochi giorni fa 3 condanne a morte ad Alessandria per le violenze di Alessandria, sempre dopo il colpo di Stato del 3 luglio scorso. 129 affiliati al movimento dei fratelli musulmani sono stati condannati a 3 anni di carcere dopo gli attacchi del 6 ottobre scorso e in generale ci sono circa 16.000 persone, 16.000 affiliati ai fratelli musulmani in carcere e sono stati tutti arrestati, molti di questi senza accuse precise, dopo il colpo di Stato del 3 luglio scorso. Quindi il tentativo in questo caso è l'esclusione permanente della Fratellanza, in particolare in vista delle elezioni parlamentari che si terranno dopo le elezioni politiche. Secondo alcuni attivisti dei movimenti, e soprattutto un attivista di Hisham Mubarak, che è un centro che si occupa di diritti umani, le condanne a morte saranno prodromiche all'esclusione della Fratellanza dalle elezioni parlamentari, quindi tutti coloro che sono stati condannati a morte non potranno partecipare alle elezioni. Invece la condanna e l'esclusione politica del Movimento 6 Aprile si iscrive nel tentativo di eliminare dalla scena politica i movimenti alternativi, cioè i movimenti che avevano costruito questi network alternativi all'interno di Piazza Tahrir il 25 gennaio 2011, che avevano portato poi all'esclusione, alle dimissioni di Mubarak l'11 febbraio dello stesso anno. Ci sono già state delle condanne molto pesanti per Ahmed Maher e Ahmed Doma, che sono i leader del Movimento 6 Aprile, che sono stati condannati a 3 anni di carcere. In particolare queste condanne si riferiscono alle manifestazioni che si sono svolte contro la legge antiproteste dell'autunno scorso. È molto preoccupante il fatto che il Movimento 6 Aprile, che poi è uno degli ispiratori non soltanto delle rivolte di Piazza Tahrir, ma dal 2005 e poi dal 2008, in particolare quando ci sono stati degli scioperi, quindi direttamente collegati agli scioperi delle fabbriche di Mahalla al-Kubra e quindi dell'Alto Egitto, è molto preoccupante perché si iscrive in un più generale tentativo di censurare, di reprimere e di minacciare il movimento laico, che ci sono vari esempi in questo senso. Uno di questi è permanenza in prigione per oltre 100 giorni di Alaa Abdel Fattah, che ha denunciato torture in carcere, e questo attivista socialista comunista è poi stato liberato nel giorno stesso in cui sono stati condannati a morte 528 fratelli musulmani. Quindi le due parti, la repressione del movimento islamista e la messa al bando degli attivisti dei movimenti laici, si iscrive in un più generale tentativo dell'esercito, dopo il colpo di Stato del 3 luglio scorso, di reprimere l'opposizione politica, sia islamista che laica. E ne è un esempio anche la manifestazione di sabato scorso, che si è svolta verso il palazzo presidenziale di Tiedaea. Alcune migliaia di persone hanno partecipato ed era una manifestazione a cui hanno partecipato soprattutto movimenti laici, ma anche islamisti, contro la legge antiproteste, che in qualche maniera vieta o limita la possibilità di assembramento e di manifestazione degli attivisti egiziani.
Thank you.
Repubblica Centrafricana. Il 26 aprile un gruppo di uomini armati ha attaccato un ospedale a Nanga Boguila, nel nord-ovest della Repubblica Centrafricana, mentre era in corso una riunione tra Medici Senza Frontiere e i rappresentanti della comunità locale, uccidendo 22 persone, tra cui 3 dipendenti e centroafricani dell'ONG. L'attacco è stato attribuito a uomini legati al gruppo ribelle musulmano Seleka.
Le violenze tra cristiani e musulmani nella Repubblica Centrafricana non accennano a diminuire. La crisi è cominciata alla fine del 2012, quando Seleka, una coalizione di gruppi armati provenienti dal nord del paese a maggioranza musulmana, ha lanciato una campagna militare contro il governo di François Bézizé, costringendolo alla fuga e insediando al suo posto il suo leader Michel Djotodia nel marzo del 2013.
La conquista del potere da parte di Djotodia non ha però messo fine agli scontri fra Seleka e i sostenitori di Bozize, a cui si sono aggiunte delle milizie di autodifesa chiamate anti-Balaka, anti-Macete, formate dalla popolazione cristiana del sud contro i ribelli musulmani. Gli scontri hanno provocato centinaia di morti e la fuga di centinaia di migliaia di civili. Nel gennaio del 2014, di fronte all'impossibilità di controllare la situazione, Djotodia è stato costretto alle dimissioni e sostituito da un governo provvisorio guidato dal presidente Catherine Samba Panza, che dovrebbe indire nuove elezioni entro il febbraio del 2015.
Nel dicembre del 2013 la Francia ha inviato un contingente militare e le Nazioni Unite hanno lanciato la missione multinazionale MISCA per stabilizzare il paese. Ad aprile l'Unione Europea ha ufficializzato l'invio di una sua missione e l'ONU ha deciso il dispiegamento di 12.000 caschi blu entro settembre.
Queste iniziative non sono però bastate a fermare le violenze delle milizie anti-Balaka, responsabile dei linciaggi e torture ai danni dei civili musulmani, come rappresaglia contro i ribelli di Seleka. Recentemente le Nazioni Unite hanno avvertito che nel centro e nel sud del paese è in corso una vera e propria pulizia etnica.
Il 27 aprile i caschi blu della MISCA hanno scortato 1.300 musulmani fuori da Bangui, dove da mesi erano assediati dagli anti-Balaka, riferisce l'Associated Press. In precedenza i convogli in fuga verso il nord del paese, della capitale, dove non rimane più quasi nessun musulmano, erano stati regolarmente attaccati. Subito dopo la loro partenza, una folla di cristiani ha saccheggiato una moschea e le proprietà della comunità islamica.
Di fronte alle violenze religiose, nelle regioni del nord a maggioranza musulmana cominciano a circolare richieste di una secessione dal sud cristiano, riferisce la Reuters, ma l'idea di una partizione del paese è stata subito respinta dal governo provvisorio, dalla Francia e dalle Nazioni Unite. Secondo alcuni osservatori, inoltre i musulmani sono troppo pochi per ottenere uno stato indipendente. Prima dell'inizio delle violenze erano circa il 15% della popolazione, ma molti si sono rifugiati nei paesi confinanti.
I conflitti tra musulmani e cristiani sono diffusi in tutto il Sahel, la fascia di confine tra il deserto del Sahara e l'Africa centrale, dove i confini tracciati dalle potenze coloniali non hanno tenuto conto delle linee etniche, geografiche e religiose. Alle divisioni religiose si aggiunge anche la rivalità tra le terre, tra allevatori, nomadi e coltivatori stanziali.
Dopo la decolonizzazione, l'Unione Africana ha stabilito l'inviolabilità delle frontiere per evitare il moltiplicarsi dei conflitti e dei movimenti separatisti. Nel 2011 è stata fatta un'eccezione per il Sud Sudan, dove la popolazione a maggioranza cristiana e animista ha votato per l'indipendenza dal Sudan musulmano, ma il nuovo Stato continua a essere afflitto dalle violenze e dall'instabilità. Magherini. Questa mattina l'avvocato Fabio Anselmo ha presentato al Tribunale di Firenze una denuncia nei confronti dei paramedici e dei carabinieri presenti durante gli ultimi istanti di vita di Riccardo Magherini, l'ex calciatore della Primavera della Fiorentina, morto la notte tra il 2 e il 3 marzo scorso a Firenze, dopo aver incontrato sulla sua strada una pattuglia di carabinieri. Il tutto dopo che la settimana scorsa, in una conferenza stampa al Senato, i legali della famiglia avevano mostrato un video atroce nel quale si vedeva Riccardo, schiacciato a terra da 4 carabinieri, gridare «Aiuto, non ammazzatemi, ho un figlio piccolo!» e si sentiva la voce di un testimone inveire contro i militari che, a suo dire, lo stavano prendendo a calci. Insieme al video erano anche state mostrate delle foto di una violenza inaudita, in cui il cadavere di Riccardo presentava ecchimosi ed escorazioni sulle braccia, le gambe, le tempie, l'addome e soprattutto alla schiena. Per questo la famiglia chiede giustizia e ha deciso di procedere con la denuncia contro Noti.
Nel frattempo è stato anche possibile accedere alle telefonate in corso tra i carabinieri e il 118. Dall'1:22 di quel maledetto 3 marzo, quando nella prima telefonata i militari che hanno immobilizzato Riccardo chiedono l'intervento dei medici, fino alle 2:12, quando il medico comunica alla centrale del 118 che l'uomo è in stato di arresto cardiaco. Grazie a questo materiale a disposizione, ora diventa anche possibile raccontare cosa successe quella notte in un ordine cronologico abbastanza lineare. All'1:21 un carabiniere chiede l'intervento del 118 spiegando che sono intervenuti su una persona che sta completamente fuori, a petto nudo e urla. L'ambulanza parte pochi minuti dopo, ma evidentemente non riesce a trovare la via, tanto che alle 1:31 i militari richiamano il 118 spiegando che sentono le sirene ma nessuno è ancora arrivato sul posto e che l'uomo continua a fare il matto. 3 minuti dopo, alle 1:34, uno dei volontari dell'ambulanza della Croce Rossa, inviati sul posto, chiama il centralino del 118 e dice di essere arrivato e che l'uomo ha reagito in maniera violenta. Gli sono addosso in 2 per tenerlo fermo e vogliono il medico.
Parole strane che contrastano con la drammaticità della situazione riportata dal video e con le numerose testimonianze che vogliono a quell'ora Riccardo Magherini essere già inerte e silenzioso, forse morto. Tra l'altro, da queste ed altre testimonianze, pare che uno dei paramedici sul posto abbia cercato il suo battito cardiaco, collegando l'apposita macchinetta al dito e non ricevendo risposte se non una linea piatta, abbia detto «Sarà rotta la macchinetta, anche perché sembra che respiri». Poco dopo questa telefonata, infatti, la centralinista del 118, del tutto inconsapevole della gravità della situazione, chiama il medico dicendo «Ci vogliono 2 uomini forti, c'è uno che ha tirato le manette ai carabinieri, ha 2 carabinieri sopra, è nudo».
Alle 1:44, infine, giunge la seconda ambulanza, stavolta con il medico a bordo, che arriva credendo di dover sedare Magherini, e invece si trova a dover fare un lungo massaggio cardiaco ad una persona che non dà più segni di vita. L'ultima chiamata è alle 2:12. È quella del medico che chiama il 118 per comunicare che il ragazzo che era stato immobilizzato dai carabinieri è in stato di arresto cardiaco. Sono per strada. Quando il medico ipotizza che il ragazzo abbia una 30ina di anni, l'interlocutore gli chiede «Hai preso roba?» Il medico risponde «Poi ne parliamo».
Invece sulla vicenda cala il silenzio. Riccardo è l'unica persona che viene indagata per morte in conseguenza di altro reato, probabilmente spaccio, in quella che il presidente della Commissione Diritti Umani del Senato, Luigi Manconi, definisce una doppia morte. La morte fisica, spiega, è seguita da una seconda morte, una stigmatizzazione del defunto che deve deformare la vittima agli occhi dell'opinione pubblica per poter poi dire se l'è cercata. Quella conferenza stampa in Senato, le dure parole di Manconi e dell'avvocato Anselmo che paragonavano la morte di Riccardo a quella di Uva, Aldrovandi, Ferulli, non è andata giù alla Procura della Repubblica, che ha subito diffuso un comunicato in cui si sosteneva «Nei filmati in possesso di questo ufficio non si evidenziano violenze di alcun genere nei confronti di Magherini».
Eppure, da quanto emerso qualche giorno fa, su Repubblica, il 17 marzo, il PM Luigi Boccioli, incaricato delle indagini, mandava all'allora legale della famiglia Magherini, Luca Bisori, mail privata in cui era scritto: «Sotto il profilo del segreto investigativo, le rappresento la situazione. Vi è infondato, questo errore di battitura sta per infondato, o forse il fondato, o ancora, data la vicinanza delle lettere sulla tastiera di un fondato, motivo di ritenere che almeno uno dei militari intervenuti abbia colpito il ragazzo con dei calci al fianco mentre era a terra ammanettato. Non appare essere allo stato una condotta influente sotto il profilo eziologico con l'evento morte, ma le indagini proseguono per individuare il militare».
Un cambiamento diverso, piuttosto curioso e repentino, che l'avvocato Fabio Anselmo, mentre prepara la denuncia che sarà depositata domattina al fattoquotidiano.it, spiega così: «Siamo basiti da questo atteggiamento contraddittorio della Procura di Firenze. Sono curiose dichiarazioni scadenzate che sembrano essere dirette all'opinione pubblica, dimenticando che della vicenda ci sono molti testimoni. Qui nessuno vuole mettere in dubbio il prestigio dell'arma dei carabinieri. Si parla piuttosto di un arresto immotivato e ingiusto, che per giunta ha portato alla morte di un uomo. Se tutti i cittadini italiani che, in un momento di difficoltà, necessitano assistenza psichiatrica devono essere condotti alla morte, allora lo Stato di diritto è finito».
Ritorniamo in studio. Come avete sentito, oggi c'è una nuova voce, ma non tanto nuova, perché è già stato da noi ospite a parlare di una serie di tre incontri. Abbiamo qua Daniele, per Forum per una nuova finanza pubblica e sociale, che la notte tra il 21 e il 22 hanno fatto un'opera di, cioè, come dire,
simbolica.
Un'opera simbolica alle Poste.
Simbolica comunicativa.
No, raccontaci cosa avete fatto.
Ciao a tutti e tutte. Sì, niente, sostanzialmente fra il 21 e il 22 aprile abbiamo, diciamo, all'interno della campagna che stiamo portando avanti, che appunto avevamo avuto modo di, diciamo, di riassumere in un'altra puntata sempre di Tromba a Mano, e stiamo cercando di lavorare molto sulle Poste, sulla questione di casse, depositi e prestiti e della privatizzazione di Poste Italiane. e sostanzialmente siamo andati a chiudere nottetempo degli uffici postali, e chiudere nel senso che con del nastro bianco-rosso, no?
quello che si vede cantieri,
esattamente lui, e dei cartelli appunto ironici, provocatori, insomma, con scritto con il logo di Poste Italiane lo svendesi anziché il vendesi. Appunto abbiamo affisso questi cartelli, alcuni appunto scritto Poste Italiane svendesi, altri insomma che facevano riferimento alla chiusura per privatizzazione. Insomma, stavamo sostanzialmente denunciando appunto quello che il governo italiano sta mettendo in atto. Diciamo, un po' di governi si passano la palla di questo, insomma, della privatizzazione di Poste Italiane, e insomma che è cominciata comunque con la privatizzazione di Cassa Depositi e Prestiti, infatti, che avevamo denunciato l'altra volta, semmai dopo sì. Ci torniamo sopra ancora. E sostanzialmente questo governo sta mettendo in atto una privatizzazione per il 40% di Poste Italiane, e quello che noi andavamo denunciando, cioè che stiamo denunciando e che abbiamo denunciato quella sera, è sostanzialmente che questo rappresenta l'ennesimo regalo alla speculazione finanziaria e ai grandi profitti, in quanto la motivazione che il governo offre per la riduzione di questo, cioè per la privatizzazione di questo 40% di Poste, ovviamente è la solita storiella, cioè ridurre il debito pubblico, no? E quindi ridurre la spesa pubblica, sempre nella retorica di spending review e di offrire, diciamo, il privato è meglio. E la cosa è semplicemente ridicola, perché porto due dati giusto per capire, e la privatizzazione del 40% di Poste frutterebbe 4 miliardi di euro, che è sicuramente una cifra significativa, ma se paragonate al debito pubblico stiamo parlando di briciole, perché andremmo a ridurre il debito pubblico da 2.089 miliardi a 2.085,
quindi
di fatto stiamo facendo niente, e la cosa è che si regalerebbe invece, questa è la motivazione reale, un servizio pubblico redditizio, perché comunque Poste Italiane chiude mediamente in attivo di 1 miliardo di euro ogni anno alla speculazione privata, alla speculazione finanziaria.
Quindi non si capisce perché proprio privatizzare Poste Italiane, quando magari ci sono altre aziende che invece non chiudono in attivo.
Sicuramente, infatti, chiaro, cioè, sono domande legittime che portano alla risposta, insomma, governi servili propensi a favorire qualunque forma di investimento privato anziché pubblico, per questioni assolutamente ideologiche che ci sono ben chiare, e insomma anche qui, insomma, si ripropone questo dispositivo di storiella e di spauracchio del debito, di colpevolizzazione dell'aver vissuto sopra le nostre possibilità, di totale costrizione quasi metafisica nel dover pagare questo debito, costi quel che costi, quindi costi lo smaltellamento dello Stato sociale. È evidente che Poste sia meno forte magari della questione della sanità o della scuola, però anche qui è significativo, comunque è un servizio fondamentale per il Paese, è servito moltissimo, continua a servire moltissimo. La questione di Cassa Depositi e Prestiti ha a che fare anche comunque con sanità e scuola, perché ha a che fare con il finanziamento delle strutture pubbliche che poi ospitano scuole, ospedali.
Poi ricordiamo che le Poste non si occupano solo di spedizione, pagamento delle bollette, ma hanno anche loro la loro piccola banca dove puoi depositare soldi. Quindi anche questa privatizzazione magari potrebbe.
Sicuramente, infatti, Poste rappresenta anche la, per quanto ci sia già stata messa in pratica elementi di privatizzazione di investimenti esterni, però effettivamente Poste rimane ancora una delle poche strutture pubbliche. E anche per quanto riguarda il suo servizio bancario, lo era Cassa Depositi e Prestiti e non lo è più, come appunto dal 2003 è stata privatizzata. La sua funzione storica era quella di diciamo garantire, appunto lo accennavo prima, garantire agli enti locali finanziamenti per la costruzione di opere pubbliche, dalle strade appunto agli ospedali, ai distretti sanitari, alle scuole. garantiva questo denaro per finanziamenti, per finanziare appunto opere pubbliche fuori dalla logica di mercato, fuori dai tassi di mercato. Cioè, se una banca privata mediamente presta con tasso di interesse al 4-5%, Cassa Depositi e Prestiti teneva un tasso più che altro simbolico attorno all'1% e soprattutto garantiva poi rimodellamenti della forma del ripagamento di quel debito a seconda delle esigenze, cioè poteva spalmare i tempi di pagamento a seconda dell'esigenza dell'ente pubblico, poteva congelare per un determinato periodo finché non, l'ente pubblico non aveva modo di ripagare, insomma per garantire il normale scorrere, il normale erogarsi di diritti al cittadino, perché insomma la logica era appunto fuori dal mercato e quindi era semplicemente un ente pubblico, cioè semplicemente era virtuosamente un ente pubblico che prestava ad un altro ente pubblico senza dover far profitto in termini quantitativi di denaro,
sì, a fondo perso.
Benessere, sì. Sociale. E tornando all'azione della chiusura degli uffici postali, quello che volevamo denunciare era insomma anche comunicando ai dipendenti di Poste, che sono moltissimi cittadini, diverse migliaia di dipendenti, sostanzialmente il fatto che la privatizzazione, ormai lo possiamo dire perché per esperienza, per come abbiamo visto funzionano le cose, comunque la privatizzazione ovviamente porta con sé la creazione di profitto e più profitto possibile col meno investimento possibile, si andrà molto probabilmente incontro a una riduzione dei posti di lavoro. Una cosa molto preoccupante è la possibilità, che è anzi quasi annunciata, della chiusura degli sportelli periferici. Ovviamente non sappiamo che ogni paesino ha il suo ufficio postale, probabilmente è un qualcosa che verrà meno procedendo nella privatizzazione.
Questo creerebbe un sacco di disagio, soprattutto chi non ha possibilità di spostarsi in auto per raggiungere.
Sicuramente sì. E, appunto, quindi la qualità del servizio andrebbe a perdersi, poi probabilmente anche a fronte di un aumento delle tariffe e quello che conosciamo, insomma, tutto quello strascico di disagio che portano con sé le privatizzazioni, insomma.
Anche perché privatizzazione lo spacciano come serve per creare concorrenza e abbassare i costi, però se privatizzi ma non c'è un'alternativa alle Poste, comunque i prezzi gioco forza sono costretti anche ad aumentarli.
Chiaro. Sì, per giochini di mercato praticamente. Sicuramente. E rispetto insomma a quello di Cassa Depositi e Prestiti, sicuramente giusto perché l'avevo detto anche l'altra volta, ma per chi ci ascoltasse questo giro e non la scorsa volta, volevo giusto per capire di cosa stiamo parlando, che sembrano un po' tecnicismi. Cassa Depositi e Prestiti possiede oltre 230 miliardi di euro, che sono una quantità di denaro veramente spropositata, che supera il denaro del settore bancario privato in Italia. E sono soldi ricavati dal risparmio postale, appunto prima si faceva riferimento insomma a queste forme simil bancarie, sì, che ha BancoPosta, insomma, e Poste Italiane, e quindi appunto sono soldi utili, sono soldi che fino al 2003 Cassa Depositi e Prestiti metteva a disposizione appunto degli enti locali, ora non più, perché nel 2003 l'allora governo Berlusconi, su idea comunque del precedente governo Prodi, quindi vediamo anche qui la totale continuità dell'ideologia, insomma, del privato che è bello, che è ineluttabile, non ci sono alternative al privato, e appunto è stata privatizzata, sempre lì in percentuale, comunque le fondazioni bancarie sono entrate nel consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti e di fatto hanno cominciato a far fare a Cassa Depositi e Prestiti la banca speculativa, e quindi favorendo il fatto che magari a quel punto molti enti locali si rivolgono direttamente alle banche, e in questo modo si favorisce appunto l'indebitamento degli enti locali, l'indebitamento del debito pubblico, quindi continua ad ingrassarsi il debito pubblico a fronte di profitti privati, quindi si continua a ripetere questo meccanismo che ormai domina tutto questo ventennio neoliberista, cioè si socializzano le perdite e si privatizzano i profitti.
Insomma. Sì, non cambia il governo, cioè cambia il governo, ma la linea guida comunque rimane sempre la stessa.
Esatto, cambiano i nomi dunque.
Esatto. Ah, interessante anche perché della privatizzazione delle poste poco si parla sui giornali, si parla di più di Renzi a partire del cuore o Jobs Act, ma di fatti concreti invece si parla poco, sono sempre a dirsi te sei più in televisione, sono più io, sei più tu, e quindi di cose concrete che cambiano davvero il paese si parla poco o nulla, quindi
poco nulla. Di questa azione devo dire che siamo riusciti ad andare su Telearena. Telearena ha dedicato un servizio, attenzione. Grande successo.
E invece dai dipendenti come è stato accolto?
Ma in realtà noi per adesso non siamo neanche riusciti ad avere una relazione diretta con i dipendenti. I COBAS avevano organizzato, adesso mi sfugge la data, ma comunque nei primi di aprile avevano organizzato uno sciopero dei dipendenti delle poste, che ha avuto anche un discreto seguito per essere un sindacato di base. A Verona però non c'è stato nulla perché non sono presenti i COBAS, ecco. Quindi comunque qualcosa a livello nazionale in altri territori si sta muovendo anche direttamente dai dipendenti della posta. Sicuramente è un problema che ci dobbiamo porre come forum finanza pubblica, visto che appunto soprattutto con la questione di cassa depositi e prestiti stiamo insistendo molto sulla questione, dobbiamo porci appunto come parlare con i dipendenti pubblici. Un primo atto appunto è stata questa azione simbolica, che comunque appunto ci sembra sia stata accolta bene, abbiamo girata nei online tra le reti sociali, tra Facebook e così vari blog di movimento, e diciamo è piaciuta. Su Telearena qualcosa che non ci saremmo mai aspettati, e tutto sommato è stato un servizio buono, e quindi insomma adesso dovremmo magari con altri volantinaggi vediamo insomma
insistere e vedere se sicuramente si muove di più la situazione. Va bene.
Grazie mille, grazie Mate, grazie a tutti e a tutte.
Grazie Daniele. E concludiamo come di consueto con gli appuntamenti. Si parte domani alle ore 18 o stasera sarà ascoltato in replica, quindi mercoledì, con Nicola e ognuno di noi, ora e sempre antifascisti. A 6 anni di distanza dall'omicidio di Nicola Tomasoli, l'odio, il fascismo e l'intolleranza che hanno consentito che ciò che accadesse sono molto lontani dall'essere rimossi, le decine di aggressioni ed episodi a sfondo razzista che tuttora avvengono ne sono la testimonianza. La Verona che resiste ricorda Nicola in una giornata antifascista. Si parte alle ore 18 con il presidio in corticella Tomasoli, Porta Leoni, e poi alle 20 ci sarà un corteo e alle 21 un concerto per la cittadinanza antifascista in Piazza delle Poste, dove sarà anche inscenato un atto di resistenza, di disobbedienza pubblica, diciamo, in favore della nuova legge del sindaco Tosi sul non poter dare cibo ai senza tetto in alcune aree della città.
Poi ci sarà una serata informativa sulla scelta vegan a cura dell'associazione antispecista Essere Animali al Circolo Pink il 2 maggio, venerdì prossimo, alle ore 18:30. Essere vegan nel rispetto di tutti gli esseri viventi, dall'etica all'aspetto politico della lotta per la liberazione animale.
E poi per finire, venerdì, dalle ore 18 alle 20, ci sarà la presentazione del libro La vertigine della guerra di Roger Caillois. presso la libreria Libre in via Scrimiari. Il testo dell'evento recita: accogliamo con gioia a casa di Marrani, casa editrice e associazione culturale atipica, errante fra Verona e Brescia, presentando il loro ultimo libro, La vertigine della guerra, di Roger Coyoa. Saranno presenti Marco Tabacchini ed Elia Verzegnassi nella doppia veste di editori e curatori del libro. Anche per oggi abbiamo finito, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Io mi mangio una banana come Dani Alves e ci vediamo alla prossima settimana.